Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Continua il nostro viaggio con il libro di Asra Nuefendic, Le stelle che stanno giù, cronache dalla Jugoslavia e dalla Bosnia Erzegovina. In questo libro, la prefazione di Paolo Mastroianni, dal titolo significativo Oltre la fine del film, il lettore va oltre le storie raccontate dall'autrice, oltre le storie raccontate con coraggio, oltre la cronaca di una guerra che trova la sua cifra nell'assedio di Sarajevo, l'assedio più lungo della storia moderna, un tempo simbolo della convivenza multietnica. E oltre la fine del film, Asra Nuefendic si sforza di capire, di trovare una spiegazione alla follia che devasta, che distrugge. E su tutto pesa la domanda come sia potuto accadere. Perché non si è riusciti a evitarlo? Un'analisi lucida che non indugia mai nel sentimentalismo. E la domanda è sempre attuale, la guerra è sempre attuale. E allora partiamo dall'attualità di questi racconti. Penso al racconto che abbiamo presentato nella trasmissione della settimana scorsa, L'esplosione del cervello, il personaggio di Nadia, e anticipo il racconto che presentiamo oggi, Sotto Sopra. Allora, Asra, ringraziandola per essere qui con noi, prima di leggere, una domanda. Oggi come ha elaborato l'attualità di ieri? Tutto questo che ha passato, questa guerra pazzesca, della quale ancora si chiede, ci chiediamo come è potuta accadere, ma come stanno accadendo tutte le guerre. Oggi come ha rielaborato questa avventura così tragica? Quindi domandiamo ancora, qual è l'attualità del suo libro Le stelle che stanno giù? Perché dobbiamo leggerlo e rileggerlo e capire tutto quello che ci troviamo raccontato?
Per alcuni motivi, secondo me, importanti. Prima di tutto, la maggior parte delle vittime sono la gente innocente, civili, come anche nelle guerre attuali, no? Siamo nel 2024, nelle due guerre, Ucraina e Medio Oriente, principali vittime sono i civili. Poi l'importanza di quello che noi abbiamo capito durante e dalla guerra in Bosnia e Herzegovina, a primi spari bisogna scappare, perché quelli che sono rimasti per combattere per la bandiera o per la patria non ci sono più. Invece noi siamo sotto di quelli che rilasciavano ordini però dai posti sicuri. Io so che questo potrebbe suonare come una cosa antipatriottica, però questa è la lezione della guerra in Bosnia e Herzegovina. Scappare, perché la guerra gli lasciamo di fare quelli che ci spingono, no? Di odiarsi. E poi la terza cosa importantissima è bisogna finire le guerre più presto possibile, però perché anche se durano 100 anni, finiscono con accordi, bisogna passare dai cannoni alle parole, bisogna star seduti, discutere e finire queste robe. E questo valeva per la guerra in Bosnia e Herzegovina, ma vale ancora di più per le guerre attuali, Medio Oriente e Ucraina. Finiscono solo con accordi.
Certo, ma bisogna anche trovare persone capaci di portare avanti la diplomazia che conduce poi agli accordi.
Secondo me ci sono le persone, però non c'è la
volontà.
La volontà, ci sono quelli che non vogliono finire questa guerra. Ecco, questo è.
Troppi sono gli interessi.
Troppi. E sempre.
E sempre la gente normale subisce e paga di persona.
Sì.
Allora, oggi il racconto che proponiamo attraverso solo alcune pagine è il racconto Sottosopra.
Sei tutta sottosopra, mi diceva la mamma quando si arrabbiava con me. Queste parole me lo ricordo ogni volta che inciappo nelle targhe fissate ai muri dei palazzi di Sarajevo. Sono di ottone, semplici ed eleganti come quelle che nel mondo ordinato, cioè in quello che non è sottosopra, segnalano uno studio legale oppure il medico tale dei tali oppure un centro benessere o indicano che in quel posto è vissuto, ha lavorato e morto qualche scrittore, statista, poeta o un altro personaggio importante.
Invece, nella Sarajevo sottosopra, sulle targhe sono incisi i nomi della gente comune, pensionati, casalinghe, bambini, studenti, impiegati, portieri, autisti, nonni, postini, falegnami. Insomma, cittadini anonimi, quelli che sono stati uccisi durante la guerra. 20 anni dopo non mi sono ancora abituata a guardarle con indifferenza. Le trovi in tutta la città, affisse sui muri dei grattacieli, nei quartieri dormitorio, fissate sui palazzi pubblici del centro, nei parchi dove giocano i bambini, messe in una cornice di metallo vicino a una fermata dei taxi. Sono tutte identiche, dissimili soltanto per i nomi e le date incise. Talvolta ce ne sono solo 2 o 3, talvolta un'intera fila di 10 o 30 o 60 o di più. Davanti alla facoltà di filosofia vi sono 4 colonne piene di queste tabelle. A quelle sono particolarmente affezionata. Mi sono laureata in quella facoltà. Ogni volta che passo mi fermo e leggo attentamente. I nomi incisi sono maschili, femminili, di serbi, croati, musulmani. Dalle date di nascita e di morte risulta che, per la maggior parte, erano ventenni. Alcuni erano anziani e altri di mezza età. Mancano ancora 164.000 morti, secondo le stime del professore della facoltà Milorad Ekmecic.
Giusto.
Per realizzare un progetto come la Grande Serbia. 100 o 100.000 morti sono niente, considerato l'evento storico, affermava l'illustre maestro. Conoscevo il professore Milorad. Corrispondeva esattamente alla mia immagine di pedagogo, il quale, credevo, doveva essere un'autorità non solo scientifica, ma anche morale e umana. Aveva un'espressione nobile, un mezzo sorriso, i capelli bianchi, una figura snella dal passo tranquillo ma deciso. Passava ogni giorno per il viale. Mi salutava gentilmente, ma un po' assente. Sembrava che il mio buongiorno ogni volta lo risvegliasse dai suoi pensieri superiori, immortali, universali. A mio avviso era il simbolo non solo di una persona giusta, ma di una intera professione. Andava oltre la mia capacità mentale, la mia forza emozionale associare un educato, intelligente, illustre professore alla crudeltà che scaturiva da quella dichiarazione. non riuscivo a immaginare nessuna idea tanto sacra, nessun progetto tanto valido, nessuna causa tanto giusta da poter giustificare centinaia di migliaia di morti. Ma ahimè, fu il professore Milorad stesso a confermare di essere l'autore di quel pensiero. In seguito, durante la guerra, altre autorità, colleghi, amici, vicini e conoscenti mi hanno delusa, ma nessun tradimento ha sortito un effetto come quello. Presto gli eventi, uno più brutto dell'altro, mi fecero dimenticare il professore che mi aveva così profondamente delusa. I miei pensieri erano rivolti alla Sarajevo assediata, dove era rimasta la mia famiglia. I genitori nella parte occupata dai nazionalisti serbi, le sorelle dall'altra parte. A Belgrado avevo una vecchia radio, quelle di una volta, praticamente una scatola di legno con dentro una debole lampadina che illuminava lo schermo con le varie stazioni. L'ago della sintonia era fissato su Radio Sarajevo. Spesso la trasmissione era disturbata, si mescolavano programmi in varie lingue, talvolta la voce si sentiva appena, ma io la ascoltavo. Il non poter fare niente per proteggere i miei, quella sensazione di totale impotenza, mi faceva impazzire. Dai giornali appresi che il professore Milorad si era trasferito da Sarajevo a Belgrado. Rilasciava interviste, firmava petizioni, partecipava a convegni, tutto per giustificare la guerra. Un giorno, nell'estate del 1993, lo incontrai. Ci guardammo, ci riconoscemmo, ma non ci salutammo. Confusa, mi fermai seguendolo per un po' con lo sguardo. A quel punto era passato un anno dall'inizio della guerra in Bosnia. Oltre la Drina, il fiume che separa la Serbia dalla Bosnia, si contavano migliaia di morti. Le vittime della pulizia etnica erano centinaia di migliaia. Nei campi di concentramento la gente veniva torturata e uccisa, decine di migliaia di donne e ragazze bosniache erano sottoposte a stupri di massa. Milioni di profughi costretti a lasciare le proprie case. Niente nel suo aspetto mostrava che il professore fosse toccato da quella tragedia. Sulla faccia aveva lo stesso mezzo sorriso, il passo era sempre lo stesso, regolare e deciso, aveva gli stessi capelli bianchi e quell'aria di uno troppo impegnato con i propri pensieri, i propri progetti, le proprie idee. Dopo quell'incontro, la prima volta che mi disperai perché non sapevo se i miei fossero sopravvissuti all'ultimo bombardamento su Sarajevo, maledissi, minacciai, promisi vendetta, ma non a un responsabile immaginario, bensì a una persona ben precisa, quel professore, per l'appunto. Giuravo a me stessa che nel caso in cui fosse successo qualcosa ai miei cari, avrei ucciso il professore con le mie mani. In quelle ore di pazzia mi consolavo pensando che c'era qualcosa che potevo fare, che non sarei più stata uno spettatore impotente. Seduta su una panchina di un parco nel centro di Belgrado, vidi di nuovo il professore. Passeggiava tranquillo, come un pensionato qualsiasi. Lo guardavo senza rabbia. Non provavo odio. Per la prima volta, da sobria, ricordai le promesse di vendetta e le minacce che avevo pronunciato. Mi vennero i brividi per la mostruosità dentro di me. Spaventata, volsi lo sguardo per assicurarmi che non ci fosse nessuno che potesse carpire i miei pensieri. Mi alzai dalla panchina e con passo sempre più veloce tentai di fuggire da me stessa, sotto sopra. Con la scrittrice Asra Nuefendi c'è adesso, ecco, ragioniamo, parliamo di questo racconto, Asra, sotto sopra, ma soprattutto dell'evoluzione della donna che vuole reagire, vuole in qualche modo vendicarsi, ma poi, passato del tempo, ha quasi vergogna di questi pensieri.
Ma è verissimo tuttora, è verissimo, perché è questo che mi è capitato, no? Mi ha spaventato veramente, anche adesso, ascoltando la sua lettura, pensavo cosa ci fa ingiustizia, perché si trattava di fronte all'ingiustizia, noi siamo impotenti, è impotenza che ci fa queste cose, no? Se non puoi fare null'altro, tu pensi a vendicarsi, che è un segnale forte di impotenza e anche debolezza, perché uno deve costringersi di non diventare quello che altri volevano che diventasse, perché di noi una volta quelli che ci attaccavano parlavano come degli animali, e se uno si comporta di seguito, no? Così veramente diventa una minimale. Io non volevo questo. Io mi ricordavo dopo la guerra, ma anche durante la guerra, prima che scoppiasse la guerra in Bosnia e Herzegovina, parlavo con i miei amici serbi, tutti e due, e io mi ricordavo che di aver detto, non si parlava della guerra, non c'era nessun segnale, niente, tutto tranquillissimo. E io mi ricordai che avevo detto che temo dei momenti o dei cambiamenti quando io stessa posso cambiare in tale mondo di non riconoscermi più. E la guerra era questo comportamento, questo pensiero, questo comportamento da matta, era proprio quello che io non ci volevo. E sono riuscita di salvarmi.
Quindi, ecco, però c'è anche il dramma di avere di fronte un professore, il professore Milorad Ekmecic, che era per lei l'emblema di pensieri superiori, di pensieri immortali, la persona giusta, un grande pedagogo, e proprio il tradimento viene proprio da quello, dal grande professore.
Sì, sì, una delusione, un tradimento enorme, un tradimento che mi ha segnalato molto, molto, anche la vita dopo la guerra. Perché da piccoli, dalla prima elementare, noi guardiamo i nostri maestri come qualcosa quasi divino, no?
Un esempio.
Un esempio in tutto, ma veramente in tutto. In speciale questo professore che prima della guerra era così, cioè anche dal suo aspetto fisico, per me presentava tutto quello che un accademico doveva essere e presentare. E invece è uno che ha detto che 200.000 morti serbi non è nulla in confronto a quello che si poteva ottenere, cioè la grande Serbia. E poi dopo, durante la guerra, come scrivevo, lui partecipava a varie conferenze. Una volta aveva detto, finita la guerra, non era contento con accordi di Dayton, perché la Bosnia non era divisa e non faceva la parte della Serbia, e lui ha detto che bisogna un'altra cosa, che bisogna aspettare solo il momento giusto, quando la comunità internazionale sarà impegnata in altre cose importanti, per ottenere quello che i serbi volevano ottenere con la guerra in Bosnia e Herzegovina. E purtroppo adesso vedo che magari con queste guerre in Ucraina e Medio Oriente è il momento giusto per avanzare con le pretese che non sono state compiute, ottenute con gli armi.
Quindi costantemente c'è questo pericolo, che è una minaccia non solo per la Bosnia e Erzegovina, non solo per, diciamo, anche per la Serbia,
sì,
ma
sì,
per
sì,
tutta
sì,
l'Europa.
Sì, 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 sì. Questo non, perché i serbi e anche i croati, perché i croati, io dico che i croati facevano quasi le stesse cose come i serbi, si distinguevano solo perché portavano i guanti e i occhiali Ray-Ban, però facevano le stesse cose. Tutti e due i paesi avevano attaccato la Bosnia e Herzegovina, questo è sancito dalle sentenze del tribunale di Haia. Tutti e due i paesi non hanno rinunciato agli obiettivi della guerra. L'obiettivo della guerra era di dividere la Bosnia e Herzegovina, questo è rimasto tuttora. Però oggi non lo possono fare con le armi, ma lo fanno con la politica. Tutti e due i paesi. Noi non siamo in Bosnia, ci stiamo vivendo come sotto la spada di Damocle.
Certo, Asra, quello che mi pesa sempre sul cuore non è soltanto l'indifferenza di tanta parte d'Europa di fronte alla tragedia. La tragedia di un popolo che all'improvviso si trova in guerra. Ma poi c'è ancora una guerra che continua e non se ne viene fuori, e ancora le vecchie ragioni sembra quasi che ci riportino al 1914, quando proprio a Sarajevo ci fu quell'attentato che portò alla prima guerra mondiale, e quindi una situazione di grave pericolo, e quindi è la necessità di parlarne, di continuare a parlarne, di continuare a scrivere.
Sì. Sì, 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 proprio così. A proposito della guerra 1914, oggi, in questi giorni, si menzionava di nuovo Sarajevo, perché l'attentato a Sarajevo ha scatenato la prima guerra mondiale. Dopo questo che è accaduto a Mosca, adesso ultimamente proprio si evocava come la possibilità di eventuale terza guerra mondiale.
Asra, il suo libro, Le stelle che stanno giù, e quindi è un libro che lei ha pensato, ha coccolato, ha sofferto per tanti anni prima di scriverlo. Che cos'è che l'ha indotta poi a mettere su carta tutte queste storie, questi racconti?
Una premessa: tutti noi che abbiamo passato la guerra siamo sopravvissuti, però non siamo le persone come eravamo prima. Noi siamo tutti cambiati, come una nave che si schianta e i pezzi sono mille e non si può mai più avere una nave intera. Ecco, io mi vedo così.
Naufraghi.
Appunto, ma non solo naufraghi, ma proprio pezzi di una nave che non si mettono, non si possono colare più. Cioè, noi siamo tutti geneticamente modificati, questo è vero, sempre di più. No, con l'età io sento questo dentro di me sempre di più. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire a proposito della tua domanda è il fatto che primi anni del mio stare in Italia, vivere in Italia, la gente mi sempre, ma anche tuttora mi capita, chiedeva, ma io veramente non ho capito cosa è successo là, intendo a Sarajevo, oppure mi dicevano le cose che non erano vere. Allora io volevo scrivere cosa è veramente successo là. Ecco, certo. Questo era motivo di scrivere.
L'importanza di conoscere, ma soprattutto l'importanza di conservare la memoria. Io ringrazio Asdra Nuefendic per questa conversazione, per questo libro, Le stelle che stanno giù, edizioni Spartaco. E Asdra, la saluto per un prossimo incontro.
Grazie.
Sempre per continuare questo viaggio insieme. Grazie a Riccardo Righi alla regia e alla prossima da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine a cura di Mariella Grande.